Bene, questa mattina, per la grazia del Signore, confidando nella guida del suo Spirito, volevo parteciparvi ai pensieri che il Signore ha messo sul mio cuore questa settimana. E ho dovuto fermare momentaneamente la nostra meditazione sui doni e sul donatore, i suoi doni, perché il Signore lunedì, mentre camminavo, mi ha detto: tu devi parlare di un'altra cosa. E quindi ho dovuto ubbidire al Signore, l'ubbidienza è sempre buona. Perciò il titolo del messaggio di questa mattina è Creati per Gesù Cristo. Leggiamo insieme dalla parola del Signore, Colossesi 1, dal versetto 13. Colossesi, capitolo 1, dal versetto 13, leggeremo fino al versetto 23. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportato nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Poiché in Lui si compiacque il Padre di fare abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose, per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce di esso, per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate estranei e nemici della vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte di esso, per farvi comparire davanti a sé santi, immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Amen. Signore, ci mettiamo davanti alla Tua parola con umiltà, perché questa è la Tua parola, Signore, è la parola di Dio. Perciò, Signore, io stesso mi umilio davanti a Te, confessando tutta la mia incapacità, Signore, di comprendere queste cose e di parlare di queste cose se non sono rivelate dall'alto. Perciò, Signore, grazie. Cospargi i nostri cuori col Tuo Spirito, Signore, affinché possiamo fare sì che il cuor nostro sia quel buon terreno, che produca, Signore, quel 30, quel 50, quel 100 per uno per la Tua gloria. Grazie, Signore. Siamo nelle Tue mani, nel nome di Gesù. Amen. Bene, lo Spirito del Signore ha messo questo messaggio nel mio cuore questa mattina e provo e spero che sia Lui a guidarlo in ogni cosa, come ho pregato. Quando ho pensato alla scuola domenicale, al fatto che non solo alla scuola domenicale, ma anche a quello che fa parte della nostra vita, della vita che noi viviamo tutti i giorni, il Signore ha messo chiaramente questo messaggio nel mio cuore, sia che noi siamo piccoli, bambini o adolescenti, o sia che noi siamo cresciuti, siamo quindi un pochino più grandi in termini di età, il messaggio della parola di Dio è lo stesso. Tu sei stato o stata creata per Gesù Cristo. Noi siamo stati creati per Lui. La parola di Dio ci riporta continuamente a Lui. È solo Lui il nostro destino e il nostro scopo. Perché la parola del Signore dice: quando tornerò, voi sarete con me. Quindi noi abbiamo un unico destino nella nostra vita, per il quale noi ci prepariamo, quello di essere col nostro amato Salvatore. E questo testo che abbiamo letto è uno dei testi nella Scrittura che mette maggiormente in evidenza, certamente ce ne sono altri, il primato di Cristo nella nostra vita. Cioè, noi non abbiamo primati di altro genere Anche quando noi ci incontriamo, quando noi camminiamo per via, quando noi ci alziamo e quando ci corichiamo, come dice la Scrittura, il primato, cioè colui che deve avere la primizia, il posto primario nella nostra vita, secondo la parola di Dio, è Gesù Cristo. È soltanto Lui. In ogni cosa che noi facciamo e in ogni situazione con la quale ci troviamo a interagire nella nostra giornata, essendo figli, che Dio permette, guarda nella nostra vita, che sia presentata in un certo modo, che è perfetto, ha un solo scopo e persegue un'unica via, la via di Gesù Cristo. Ogni cosa nella nostra vita, nella nostra giornata, nei nostri giorni, è per portarci a Lui, perché siamo stati creati in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Che ci piaccia o non ci piaccia, questa è la realizzazione della nostra vita. Noi saremo realizzati se questo si realizza nella nostra vita, se no questo non avverrà mai. Mi rallegra sempre il pensare, riflettendo su queste cose, che quando noi vediamo nella Genesi, al capitolo 2, al versetto 7, che l'Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle nari un alito di vita ed egli divenne anima vivente, dice la Scrittura. In Genesi al capitolo 2, versetto 7, quando gli occhi dell'uomo si aprirono, chi videro? Il suo creatore. E quando i nostri occhi si aprono, come confessava il nostro fratello nella sua preghiera, chi vedono? Gesù Cristo, il nostro Redentore, il nostro Salvatore. Quando Dio ci apre gli occhi, e ce li apre veramente, non è una favola, noi vediamo il nostro creatore e il nostro benefattore, perché lo Spirito di Dio apre i nostri occhi affinché noi possiamo vedere Cristo nella nostra vita e nient'altro se non Cristo. Lo Spirito di Dio farà in modo nella nostra vita, e questo serve per provare gli spiriti che sono da Dio, di portarci a Cristo. Tutto ciò che ci discosta, seppur di poco, dalla persona di Cristo non è da Dio, perché Dio ha posto in Lui. Piacque all'Eterno, sì, di porre in Lui la pienezza di ogni cosa. E questo è meraviglioso. Leggendo la parola, noi apprendiamo che nel mezzo del giardino c'era l'albero della vita. E Dio ha sempre avuto un piano per noi, quello di darci vita e di darci vita eterna. E Dio ha sempre avuto, sin dal principio, questo piano per l'essere umano. E Gesù lo conferma. Gesù conferma questa parola quando dice, qualcuno ha citato un passaggio molto prossimo nel Vangelo di Giovanni, in Giovanni al capitolo 10, versetto 10, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora Gesù conferma il piano di Dio, ovviamente. Il piano di Dio era quello di darci vita sin dal principio e darcela in abbondanza. Il giardino, tutte le cose che il Signore ci ha dato e ci dà, sono solo per farci adorare il Signore, colui che ce le ha date. E questo è meraviglioso, mi rallegra il fatto di sapere che il piano di Dio è sempre stato quello di darci vita. Ma nel giardino, insieme all'albero della vita, c'era un altro albero. L'albero della conoscenza del bene e del male. Perché nel giardino c'era un altro, oltre che Dio. E Dio ha permesso che egli potesse stare in quel giardino. L'usurpatore, il ribelle, il ladro, l'assassino, il mercenario. Tutti aggettivi che la parola del Signore usa per descrivere il dragone, il serpente antico, cioè il maligno. Qual era lo scopo di questo personaggio nel giardino e nella nostra vita? Spogliarci della gloria di Dio. Noi eravamo stati fatti ad immagine e somiglianza di Dio, e colui che vuole usurpare la gloria di Dio è venuto per spogliarcene, affinché la nostra vita divenisse un rosicchiare. Dio non aveva questo progetto e non ce l'ha tuttora, perché vedremo tra poco che il piano di Dio è rimasto lo stesso ed è stato ripristinato in Cristo Gesù, che è il tutto di tutto. Ma questo era lo scopo del maligno e lo scopo che ha anche oggi nella nostra vita. La parola di Dio non è cambiata, il suo scopo non è cambiato, quello di ridurci a vivere una vita in cui noi rosichiamo degli sprazzi di qualcosa che poi scompaiono. Così accade nel giardino d'Eden. Nel giardino d'Eden, forse vi sarete anche voi fermati a riflettere su questo. Quando Adamo ed Eva mangiarono del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non cambiò la loro condizione esterna, non cambiò il fatto che erano nudi e non cambiò quello che c'era intorno. Quello che quel frutto ha cambiato è ciò che è dentro di noi, non è quello che è fuori di noi. Ecco perché Dio, il Signore Gesù, è venuto per cambiare, anzi per togliere, per rinnovare ciò che è dentro di noi, non ciò che è fuori di noi. Perché fuori di noi le condizioni, spesso anche quelle avverse, non cambiano, ma cambia quello che noi siamo, per la presenza e per la gloria, come vedremo, è l'anticipo della persona di Gesù Cristo nella nostra vita. E quello che succede normalmente quando noi diamo adito, crediamo o ci mettiamo in questa strada, è che ci viene fatta una promessa, come ha fatto il maligno in Genesi al capitolo 3, ha fatto una promessa. Non appena l'uomo e la donna, sedotti dal diavolo, hanno mangiato del frutto, si sono accorti subito del vuoto. Il diavolo fa una promessa, ma non appena noi mangiamo di quella promessa, ci accorgiamo subito del vuoto che questa ci lascia. E questo è caratteristico di tutte le opere di colui che è nemico delle nostre anime. Satana vuol dire nemico, avversario, colui che è nemico delle nostre anime e nemico di Dio. Ma qui vediamo qualcosa di straordinario in questo passaggio, e non l'avevo mai colto, ne ho colto un pochino di più, diciamo così, di quello che avevo colto precedentemente, nella misericordia, nell'amore di colui che ci ha fatti. In questo momento c'era l'uomo, la creatura di Dio, che aveva tradito il suo creatore. E nel momento del tradimento c'era qualcuno che camminava sul fare della sera, dice la scrittura, che chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Pensate, nel momento in cui Dio era stato tradito, nel momento in cui la disubbidienza si era consumata, nel momento in cui l'uomo si era nascosto, rinunciando alla sua dignità, mettendosi qualche fogliolina di fico per coprire quello che era diventata a causa del peccato, la sua vergogna, poiché scappiamo dalla parola di Dio in Genesi al capitolo 2, che i due stavano di fronte l'uno all'altro senza averne vergogna. Questo Dio, nel momento, e pensate a questo, perché Dio è uguale, è lo stesso, ieri, oggi, in eterno, nel momento del massimo dolore per l'uomo, lo ha chiamato e gli ha detto: dove sei? E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Così come l'Eterno Dio nel momento del dolore oggi ti chiama e ti dice: dove sei? Mi colpisce spesso il passaggio che cita Crescenzo, preso da Giobbe, capitolo 35, versetto 10. Perché nessuno dice: dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia? E questo è veramente importante. Dio ha fatto lui, e l'ha fatto lui questo passo verso l'uomo per dirgli: dove sei? Dove sei? E questo capitolo mostra, se voi ci fate caso e lo rileggete, il capitolo 3 della Genesi, mostra aspetti caratteristici del carattere di Dio che sono pienamente equilibrati nella persona di Dio. C'è l'amore, c'è la misericordia, c'è la benignità, ma c'è anche la giustizia, la santità e l'ira poiché il Dio fu costretto a scacciare l'uomo dal giardino affinché non mettesse le mani sull'albero della vita e la sua condizione se ne fosse protratta per sempre. Questo è importante, molto importante. Allora, se Dio in questo momento è andato verso l'uomo cercandolo, ha promesso che sarebbe venuto, non lo possiamo leggere per motivo di tempo, ha promesso che sarebbe venuto dalla progenie della donna, colui che avrebbe scacciato il capo del maligno. Secondo voi, poteva egli cambiare il suo piano? E qual era il suo piano? Il suo piano rimane sempre lo stesso, che abbiano vita e abbiano in abbondanza. E questo, come abbiamo letto nella scrittura questa mattina, avviene soltanto in Cristo Gesù. Perché questo era il piano iniziale di Dio. E questo è molto, 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 molto importante. Il piano di Dio non è cambiato in funzione di ciò che noi abbiamo fatto. Perché l'amore di Dio non muta in funzione dell'amore dell'uomo. Non muta. È il nostro amore verso Dio che muta, ma l'amore di Dio non muta in funzione dell'amore dell'uomo, nel suo piano meraviglioso di salvezza. Infatti la scrittura ci fa vedere che l'albero della vita era in mezzo al giardino, Genesi capitolo 2, ma l'albero della vita è anche in mezzo alla piazza della santa città, Apocalisse 22, versetto 2. Ci sono un bel po' di capitoli, da Genesi al capitolo 2 all'ultimo capitolo della rivelazione, della parola di Dio, l'Apocalisse, Genesi al capitolo 22. Ma l'albero della vita era in mezzo alla piazza della santa città. Il piano di Dio non cambia. Il piano di Dio non è cambiato. Il disegno benevolo, dice Efesini al capitolo 1, versetti 3, se non ricordo male, forse un pelino più avanti, no, 8 e 9. Il disegno benevolo che Dio aveva preparato per l'uomo, disegno benevolo vuol dire progetto benigno, che Dio aveva preparato per l'uomo, cioè quel piano che sono al di sopra dei nostri piani, quei pensieri che sono al di sopra dei nostri pensieri, non è mutato. E qual era quel piano? Che tutti fossero messi in Cristo, nel suo figliuolo, perché Egli è il centro di ogni cosa. Il disegno benevolo che aveva già in se stesso, innanzi alla fondazione del mondo, preparato, si è compiuto, dice in Efesini al capitolo 1, 9 e 10, raccogliere sotto un sol capo, cioè in Cristo, tutte le cose. E il piano di Dio è ancora questo, raccoglierci in Cristo. Cosa abbiamo letto questa mattina in Colossesi 1, 13? Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Egli ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre. In Cristo Egli ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre. E ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Talché noi non siamo più schiavi di colui che ci aveva vinto nel principio, come dice Pietro nella sua seconda epistola, ma siamo riscattati. Cristo ci ha riscattati dalla potestà nella quale noi ci eravamo messi e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Io sono nel regno di Gesù Cristo. Ciascuno di voi lo può dire per sé. Io sono nel regno di Gesù Cristo, perché Cristo mi ha riscattato. Questo trasportati dà proprio il senso di sradicati da dove eravamo, da dove ci eravamo conficcati con le nostre, col seme malvagio che si è piantato in noi a cagione del frutto e dell'ubbidienza che abbiamo fatto, che abbiamo dato al diavolo in Eden. Ma Egli ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre e siamo stati trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel regno in cui siamo oggi, perché questo verbo è ci ha trasportati, non ci trasporterà. Non ha a che fare col futuro, ma ha a che fare col presente di ogni figlio di Dio, di ogni vero figlio di Dio. Noi non siamo più sotto le grinfie, lui gira attorno, ma non siamo sotto le sue grinfie, siamo nel regno di Gesù Cristo e siamo nelle sue mani. Noi apparteniamo a Cristo Gesù e siamo nel suo regno. La parola dice nel quale noi abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati, soltanto in Cristo. Al versetto 21, voi che eravate estranei, ma non solo estranei, anche nemici, nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie. Quindi in ciò che c'è qui, che produceva qualcosa al nostro esterno, per mezzo della morte adesso, il Dio vi ha riconciliati nella carne di Lui. Siamo riconciliati con Dio. Non vi è dunque ora alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Siamo riconciliati con Dio. Siamo riconciliati con Dio nella sua sangue e nella sua croce. Solo lì è la riconciliazione, nel sangue e nella croce. Grazie Giuseppe. Dio in Cristo Gesù ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre. Questo è assolutamente fondamentale. In Cristo Gesù. Questo avviene soltanto in Cristo Gesù. E ci ha trasportati. La parola che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni mi ha toccato ieri sera rimeditarla pensando a questo. Quando Gesù dice al Padre, erano tuoi, ma tu me li hai dati. Perciò noi non apparteniamo più al principe della potestà dell'aria, ma apparteniamo al Re dei Re, al Signore dei Signori. Apparteniamo a Gesù Cristo. Talché, egli dice, colui che me li ha dati è il più grande di tutti e nessuno li può rapire dalla mia mano. È questa la condizione in cui oggi si trovano i figli di Dio. Qual è il problema? Che a volte non ci crediamo. I problemi della nostra vita non vengono perché le promesse di Dio, le promesse specifiche per noi non si realizzano, ma vengono perché noi non le crediamo. L'Apostolo Giovanni dice a un certo punto che noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio e gli abbiamo creduto. Se la conoscenza non diventa crederla, non serve a niente. Non si sperimenta. E quello è il principio dei dolori della nostra vita. Nonostante vi siano altri dolori, i dolori ci sono lo stesso esterni a noi, però il dolore poi si trasferisce nel nostro cuore, perché non crediamo più che Cristo è per noi e che Cristo ci ama. E questo è assolutamente importante. Siamo stati sradicati dalla condizione in cui eravamo. Tutti noi eravamo in quella condizione. Tutti noi siamo stati in quella condizione. Estranei e nemici. Siamo stati estranei e nemici. Lo stesso Paolo ha detto, io sono stato il primo dei peccatori. E io dico di me stesso la stessa cosa. L'affermai con forza il giorno del mio battesimo, che io ero il primo dei peccatori. Ma Gesù ha avuto misericordia di me e lo affermo ancora con la stessa forza, anzi con più forza, anche questa mattina, che io sono il primo dei peccatori, ma Dio mi ha fatto grazia e io ho creduto alla grazia di Dio. Tutti siamo stati nemici di Dio, tutti, ma Cristo ha compiuto quest'opera in favore nostro e questo è veramente meraviglioso. Ci ha donato la sua veste, la veste più bella. Questa mattina il fratello pregava e pensavo proprio al fatto che il Signore ci ha rivestiti, come dice qui la parola di Dio, ci ha reso santi, ci ha reso puri, ci ha resi immacolati, ci ha resi senza difetto e senza né macchia. Questo lo fa solo l'opera di Dio. E per questo il salmista dice che questa è l'opera di Dio. Ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questa è l'opera del Signore. Essere in Cristo significa essere al suo riparo, cioè essere sotto la sua protezione. Quando noi dimoriamo in Cristo siamo sotto la sua protezione. In te io mi rifugio, dice il salmista. Tu sei la rocca della mia salvezza. Quando pensate alla rocca, pensate a Cristo. Egli è la rocca forte, il baluardo della nostra salvezza. Il castello sicuro, la casa che non crolla, la roccia della nostra salvezza. Solo e soltanto Cristo. La parola dice, e l'abbiamo letto al versetto 16, in Lui sono state create tutte le cose, che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Ma c'è una parola così gloriosa che ci parli di Cristo, il nostro Salvatore. È straordinaria questa parola che l'Apostolo Paolo ha ricevuto per lo Spirito Santo. E quest'oggi lo Spirito vuol far vibrare nei nostri cuori, affinché non trasformi semplicemente i 20 minuti che mancano alle 11:50, ma che trasformi la nostra vita, perché la parola di Dio viene per trasformare delle vite, per cambiare delle vite, non per erudire il nostro cervello, il mio in primis e poi il vostro, ma per trasformare la nostra vita di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. E questo è meraviglioso. In Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui. Qualcuno potrebbe chiedervi, io me lo sono chiesto, ma allora qual è il senso di questa vita? La risposta non si deve articolare in troppe preposizioni o in troppe frasi, ma qui la Scrittura ce lo dice chiaramente. Gesù Cristo. Noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso, dice l'Apostolo Paolo. È questo ciò che noi e gli uomini hanno bisogno, la persona di Gesù che viene e trasforma le vite, le cambia. L'Antico Testamento è un trampolino di lancio per lanciarci verso Cristo. I profeti cominciano da Mosè, che fu profeta, e anche altri in realtà, prima di Mosè, Gesù Giuseppe, vedevano e antivedevano, e si domandavano, dice la parola di Gesù, desideravano guardare addentro a quelle cose che testimoniavano di Cristo, ma capirono che quello aveva a che fare con tempi più lontani, nei quali loro, quelli in cui loro si trovavano. Tutta la parola, da Genesi 1, versetto 1, Apocalisse 22, cos'è, 20? Non lo ricordo, l'ultimo versetto. Parla di Cristo e del fatto che noi siamo stati creati in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Non per questo mondo, sebbene noi passiamo per questo mondo, ma per la persona di Gesù Cristo. A me rallegra, fratelli e sorelle, sempre di più ultimamente, leggere, meditare, pensare nella parola del Signore, quando Giovanni riportando le parole di Gesù dice tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Il mio desiderio oggi è essere con Gesù Cristo, in questa terra e nei cieli. Ed è veramente meraviglioso. Siamo stati comprati, dice la parola. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, non con pietre preziose, non con oro, non con argento, ma con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo. Ci ha comprati. Io non sono più mio, ma sono di Cristo. Voi non appartenete più a voi stessi, dice la parola di Dio, ma appartenete a Cristo. Ecco perché l'Apostolo Paolo, nella seconda parte dei Galati, del versetto di Galati 2:20, che conosciamo a memoria, dice: la vita che io vivo ora nella carne, la vivo l'ubbidienza del figliolo di Dio. Perché noi non apparteniamo più a noi stessi. Questo è l'Evangelo. Eravamo schiavi di Satana, e Dio ci ha riscattati, e ora siamo servi, per non dire doulos, che vuol dire schiavi, di Gesù Cristo. Come Paolo si definiva. Paolo, servo di Cristo, termine doulos vuol dire schiavo. E questo è meraviglioso. È meraviglioso, siamo di Cristo. L'ho detto molte volte, ma lo ripeto perché ne ho bisogno. Siamo di Cristo. E Cristo è nostro. È nostro. È il mio Cristo personale. Mi piace cantare molte volte, in molti canti che facciamo, cambiare il noi in me. E a volte rimettere il noi, perché qui siamo in un concetto, in un contesto di adorazione pubblica e comune. Quindi a volte il noi ci sta molto bene. Però il Signore è molto principalmente per me, perché io vivo, vedo la mia vita. E questo è meraviglioso. Vedete, gli stessi problemi che avevano questi fratelli. Perché Paolo scrive queste cose? Perché i problemi che avevano questi fratelli di Colosse possono essere anche nostri. E al maligno va molto bene se noi parliamo di Dio. Va anche bene in qualche modo se noi ci acculturiamo su Dio. Va anche bene come facevano, come erano, diciamo, invitati questi fratelli a fare dei culti, culti di angeli addirittura, se voi leggete con attenzione Colossesi capitolo 2, o riti particolari. Va anche bene. Ma quello che non va bene al maligno è che noi crediamo che in Gesù Cristo noi abbiamo tutto e pienamente. Questo non va bene. Il fatto che noi crediamo che Gesù Cristo, in Cristo noi abbiamo tutto e pienamente. E Paolo nel capitolo 2 farà questa parola, scriverà per lo Spirito. In Gesù Cristo voi avete tutto e pienamente, perché al Padre si è compiaciuto di fare abitare in Lui tutta la pienezza. E allora il Signore non cerca dei religiosi in noi, ma cerca uomini e donne che credono che Gesù Cristo è il loro tutto e che credono che se dimoro in Lui, dimoro nella pienezza. Dimorate in me e io dimorerò in voi. E questo è fondamentale nella nostra vita. Se non vogliamo vivere di briciole, questa è la risposta della parola di Dio. Gesù Cristo. Eppure anche qui in Colossesi 2:8 per esempio, quanto guardate che non vi sia alcuno che vi faccia preda, vi faccia sua preda con la filosofia o con la vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, dice l'apostolo Paolo. E la nostra carne piacciono queste cose. La nostra carne piacciono queste cose. Piacciono, ci piace la filosofia. Non molto tempo fa, non troppo distante di qui, c'è stata una festa, un festival, una festa per l'amore, per la sapienza. Philein Sophia. L'amore, un affetto rimarcato per la sapienza. Ma noi sappiamo che Dio ha voluto porre in Cristo, cioè dice la parola di Dio in 1 Corinzi 1:30, che Dio ha messo in Cristo, ha fatto per noi Cristo, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Vogliamo essere sapienti? Vogliamo amare veramente la sapienza, come ci dice la parola di Dio nei Proverbi? La sapienza è Cristo. La giustizia è Cristo, la santificazione è Cristo, la redenzione è Cristo. Altrimenti è filosofia, amore per la sapienza, ma la sapienza degli uomini conduce alla morte, mentre Cristo è la sapienza di Dio che mena la vita. E noi non vogliamo essere ingannati con delle parole seducenti e con dei pretesti che sono soltanto parole di uomini, come diceva l'apostolo Paolo. non ci accontentiamo, perlomeno lo dico per me, non mi accontento di nulla di meno di Gesù, il Signore, nella mia vita. E se qualcuno si accontenta di meno, presto ne sperimenterà il danno, perché tutto ciò che si distanzia da Cristo non è da Dio. Accontentiamoci soltanto di Cristo nella nostra vita, tra virgolette accontentiamoci. E mi rallegra il fatto che, come dice qua l'Apostolo Paolo, affinché come scritto chi si gloria nel Signore, 1 Corinzi 1:31. E mi rallegrava moltissimo questa mattina che la chiesa di Via Venturi 34/A si gloriava in Gesù Cristo questa mattina. Noi questa mattina ci siamo gloriati in Gesù Cristo, nella sua opera, nel suo amore, nella croce. Chiunque si glori nel Signore. Io mi glorio in Lui, perché non appartengo più a questo mondo e a colui che mi ha sedotto sin dalla mia infanzia, facendomi fare cose abominevoli, ma appartengo a Cristo, colui che ha aperto i miei occhi, come fece con quel cieco nato. Cristo apre gli occhi dei ciechi. Cristo apre gli occhi ai ciechi. Che meraviglia, Signore. Perché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza. Allora, sulla base di questa parola, noi comprendiamo che se abbiamo Cristo abbiamo tutto. Non ci manca niente. Cosa dice la Scrittura? Siete completi, di nulla mancanti. Ma per converso, se non abbiamo Cristo, non abbiamo niente. Non abbiamo niente. E questo è stato lo scopo del diavolo. E tuttora persegue questo scopo. Togliere dagli uomini, che vivono, come dice Seconda Corinzi, attorno al capitolo 3 o 4, che sono annebbiati dall'alone di questo mondo. Il principe di questo mondo gli ha accecato le menti, dice la Scrittura. Ma anche dai credenti. Togliere loro la convinzione che in Cristo hanno tutto e pienamente. Che benedetta convinzione nel cuore nostro, sapere che in Cristo abbiamo tutto e pienamente. E questo è veramente importante. Seppur fossimo contornati a volte di persone, io l'ho sperimentato, o se anche avessimo tutta la conoscenza del mondo, non ci basterebbe per consolare le anime nostre. Non ci basta. Non ci basta, perché la conoscenza non ci consola, non ci vivifica, non ci dà pace, non ci dà nemmeno riposo. Ma colui che dà pace e riposo è soltanto la persona di Gesù Cristo. E mi rallegra leggere con voi, rileggere questa mattina, Matteo 11 al capitolo 25. Non avevo mai letto questo passaggio riguardo alla sapienza, riguardo al fatto che Gesù, parlando di questo, dice, parla proprio dei sapienti, cioè di chi rinuncia alla propria sapienza per ottenere la sapienza che viene da Dio ed è quella che dà pace e che dà riposo. Matteo capitolo 11, dal versetto 25. In quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti. E l'hai rivelata ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e nessuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stravagliati ed aggravati, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, poiché io sono mansueto ed umile di cuore, voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Solo coloro che rinunciano alla propria sapienza, che rinunciano alla propria conoscenza mentale, sono coloro che vanno a Cristo. Perché per imparare da Cristo, quando Egli dice, e io non l'avevo mai visto questo sotto questo aspetto, quando Egli dice venite, imparate da me, per imparare da qualcuno bisogna umiliarsi. Ecco perché il Signore dice, ed il contesto è lo stesso, il Padre si è compiaciuto di rivelare queste cose ai piccoli, E i piccoli cosa fanno? Vanno a Cristo! Perché se non mutate, non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli, dice la parola di Dio. I piccoli vanno a Cristo. E piccoli non sono solo piccoli in età, al quale raccomando, cari piccoli adolescenti, andate a Cristo! Andate a Cristo! Tutta la parola, l'insegnamento che ricevete, riceverete, è per portarvi a Cristo. Solo Lui è il rifugio sicuro della vostra vita, non solo oggi, ma per sempre. Piccoli, ad ogni età. Io voglio portare mia figlia a Cristo, voglio mostrare mia figlia a Cristo, nient'altro che si discosti da Cristo. E io prego per lei perché diventi una figlia di Dio. Del continuo. Allora solo coloro che accettano l'invito di Gesù come piccoli fanciulli avranno riposo e pace. Solo coloro che accettano di aggiogarsi a Cristo, prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. Se noi ci aggioghiamo a Cristo, se noi andiamo a Cristo, rinunciando alla nostra sapienza, a tutto quello che la nostra mente ci mette in testa. Io spesso quando mi metto a meditare la parola di Dio devo spazzare via così tante cose per lasciare un po' di posto al Signore per parlarmi al cuore. Se rinunciamo alla nostra sapienza, a quello che noi pensiamo che sia giusto e impariamo da Lui, troveremo riposo. Egli darà riposo alle anime nostre. È una promessa. Mia? No, è una promessa di Gesù Cristo, è una promessa di Dio e noi crediamo alle promesse di Dio. Il Signore non ha mai promesso, ci sono certi Vangeli che non sono poi Vangeli ma sono eresie, il Signore non ha mai promesso, mai nella sua parola, che non vi sarebbe stato prova nella nostra vita. Non ha mai promesso che non ci sarebbe stata aggressione dentro di noi, per mezzo della nostra carne, e nemmeno esterna a noi. Perché agli apostoli gli ha detto, chiunque voglia vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. Quindi non ha mai promesso che non vi sia aggressione, che non vi sia prova per noi. Ma una cosa Dio l'ha promessa, una cosa meravigliosa è Dio l'ha promessa. Ieri sera mi rallegravo di gioia pensando a questo. Io sono con te. Io sono con te, non temere perché io ti ho riscattato, non temere perché io ti ho chiamato per nome, non temere perché tu sei mio, sei prezioso e sei pregiato, io ti amo. Questa è la parola di Dio, perciò, perché io ti amo, se anche passerai per dei fiumi, le acque non ti sommergeranno, se anche pur fossi attraverso il fuoco, non ne sarai arso. E la fiamma non ti consumerà, perché io sono con te. Agli apostoli, prima di lasciarli per ascendere al cielo, il Signore gli disse, dopo avergli dato il mandato, non li ha lasciati solo con il mandato, ma gli ha detto, io sono con voi tutti i giorni, sono, non sarò, sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Gesù è con noi. E se Gesù è con noi, ma chi sarà contro di noi? Paolo ci ha messo 7 versetti in Romani al capitolo 8 a insegnarci ai Romani e a tutta la Chiesa che se Gesù è con noi, chi sarà contro di noi? Né vita, né morte, né angeli, né principati, né altezze, né cose presenti, né cose future. Ci potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Io sono con voi, ti ho chiamato per nome, tu sei prezioso agli occhi miei, sei pregiato e io ti amo. E io sono con te, se anche passerai per delle acque, se anche i fiumi inondassero quella casa, Matteo capitolo 7 versetto 25, se anche i fiumi inondassero quella casa, la casa non crollerà perché è fondata sulla roccia e quella roccia è Cristo. È Cristo. Non sono le nostre idee, non sono i nostri pensieri, non sono i nostri, le nostre tradizioni. La roccia è soltanto Cristo. E ci accorgiamo se noi siamo fondati veramente su Cristo, perché sennò crolla tutto. Quando arriva il fiume crolla tutto. Ma chi è in Cristo non crollerà, perché Dio lo ha promesso. Chi è in Cristo non crollerà, seppur vi sia acqua e vi sia fuoco. E questa promessa si è adempiuta. Io sarò con voi, vi conviene che io me ne vada, perché quando sarò andato vi manderò il Consolatore a consolare i nostri cuori, a possedere i nostri cuori, a guidarli in tutta la verità, accompagnarci nella nostra strada, nel nostro cammino. Io sarò con voi tutti i giorni, dice il Signore, fino alla fine dell'età presente. Perciò il tempo sta volgendo al termine, non voglio passarlo, ma è veramente gloriosa questa opera che Dio ha fatto per riconquistarci a Gesù Cristo. Il suo piano sin da innanzi alla fondazione del mondo, che noi facciamo fatica a comprenderlo, ma sin da prima alla fondazione del mondo il suo piano è stato metterci in Cristo Gesù. E Gesù, come qualcuno pregava, ha detto sulla croce, è compiuto, prima di rendere lo Spirito. Questo si è compiuto. Il piano del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo si è compiuto alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo, il nostro Signore. Alla presenza di Dio c'è un uomo risuscitato dai morti, che la morte non ha potuto trattenere, e quest'uomo è Gesù Cristo. È Gesù Cristo che vive e intercede per noi. Vive e intercede per noi. Affinché questa mattina tutto ciò che diciamo, tutto ciò che facciamo, tutto ciò che pensiamo sia fatto in Cristo. E ciò che è fatto in Cristo è gradito agli occhi del Padre. Perché Egli ha detto, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale io mi sono compiaciuto. Dio si compiace di Gesù Cristo e di tutti coloro che sono in Lui. E questo è meraviglioso. Allora, perché noi siamo stati creati? Per Gesù Cristo. Creati per Gesù Cristo. Per vivere di Lui, per mezzo di Lui ed in vista di Lui. Allora, qual è il messaggio per i nostri bambini? Pensavo alla fine di questo messaggio che la prossima settimana, la grazia del Signore, ricominceranno la scuola domenicale, bambini e adolescenti. Lo scopo dei vostri giorni è conoscere Cristo, contemplarlo ed amarlo. Perché il Signore ha detto nella sua parola che questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questa è la volontà di Dio, che amiamo e contempliamo Gesù Cristo. E qual è il messaggio per i più grandi? Che amiamo, conosciamo e contempliamo Gesù Cristo. È un messaggio trasversale di tutta la nostra vita. E noi lo vogliamo, Signore. Ti vogliamo amare, contemplare. Vogliamo mettere i nostri occhi su di Te. Che sei il capo e il compitore della nostra fede. Sapendo che in Lui abita tutta la pienezza. Che il Signore vivifichi la Sua parola nei nostri cuori. Che i nostri cuori possano veramente assorbire la parola di Dio per trasformarci di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Che il Signore ci benedica. Amen.